Una serie Netflix. Nel 1994, alle prime luci dell'alba, cinque motoscafi avanzano su un lago, verso una maestosa abitazione dalle pareti bianche. Diversi uomini della squadra d'intervento Polizia Nazionale sbarcano su un piccolo pontile, pesantemente armati. Avanzano verso l'abitazione bianca con le armi alzate. La porta si apre. Un uomo con barba e capelli lunghi, con indosso una tunica bianca, esce e scende tre scalini.
Polizia! In ginocchio e mani sulla testa! In ginocchio e mani sulla testa! In ginocchio e mani sulla testa!
Obbedisce.
Caleb Johnson, lei è in arresto per l'omicidio di Roxanne Bial!
Ma che cazzo succede?
Caleb vomita sangue.
Andate a prenderlo.
Due agenti lo immobilizzano. Gli altri poliziotti fanno irruzione nell'abitazione. In un grande salone circolare illuminato da decine di candele, diversi uomini e donne vestiti di bianco giacciono senza vita sul pavimento, con una macchia di sangue vicino alla bocca. Accanto al corpo di una donna, un bicchiere vuoto è rovesciato per terra. Su una parete, un affresco rappresenta Caleb, con le mani rivolte verso l'alto.
Gli eventi hanno preso una tragica piega nel piccolo villaggio alpino di Levionna.
12 corpi sono stati rinvenuti stamattina dalla polizia nell'abitazione di Caleb Johnson, leader carismatico della setta degli Ekram.
Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando Roxanne Bial, una ragazza di 17 anni, è stata trovata assassinata.
Secondo le fonti è stata lapidata e il suo volto è stato ricoperto di antracite.
Il rituale al quale è stata sottoposta la giovane donna ha presto condotto gli investigatori alla setta degli Ekram e al suo guru, Caleb Johnson.
Il guru è l'unico sopravvissuto a quello che la polizia ormai definisce un suicidio di massa. Ma Caleb Johnson si è trincerato dietro il suo silenzio e dunque ciò che è realmente accaduto dietro le mura di questa casa continua a rimanere un mistero.
Nel 2024, un uomo calvo sulla sessantina guarda su un piccolo televisore un reportage giornalistico, da lui realizzato 30 anni prima. Sullo schermo del televisore compare il suo nome in sovrimpressione, Solal Eilman. Abbassa una saracinesca e risponde al telefono.
Ah, finalmente hai risposto.
Papà, perché sei andato via così?
Tornerò tra qualche giorno, è un impegno di lavoro, tranquilla.
La tua redazione non lo sa, pensavi che non l'avrei chiamata? Che cosa fai sulle Alpi? Cos'è questa cittadina? Levionna.
Ti avevo detto di disattivare la localizzazione del mio telefono.
Sì, ma da quando hai dei segreti? Non ci diciamo tutto?
Sto svolgendo un'indagine importante, cara.
D'accordo, vengo ad aiutarti.
No, tornerò presto, te lo prometto.
Una sagoma nera è riflessa nello specchietto della sua auto.
Papà? Pronto? Papà? Papà? Papà, che succede? Papà! Papà! Che succede, papà? Papà! Papà!
Compare il titolo della serie, Anthracite, il caso della setta degli Ekram. Un'utilitaria verde chiaro percorre i tornanti di una strada innevata. Alla guida c'è la figlia di Solal, Ida, una ragazza con i capelli biondi a sfumature rosa. Le vette appuntite di alcune imponenti montagne si stagliano dietro agli abeti che fiancheggiano la strada. In una stazione sciistica, alcune giovani osservano sorridendo due ragazzi, che passano davanti a loro portando in spalla degli sci e uno slittino.
Sai, Jarou, pensavo che essendo parigino ci avresti provato con tutte le stagionali. Invece sei timido.
Se lo dici tu.
Stasera c'è una grande festa, non so per quanto resterai qui, ma se vuoi conoscere qualcuno...
Grazie, ma resterò a casa.
D'accordo, ma se cambi idea sai dove trovarmi.
Ida entra in un negozio di sci, indossando un paio di stivali in pelliccia. Si avvicina Jarou, un ragazzo con la pelle olivastra e i capelli lunghi raccolti.
Buongiorno.
Per noleggiare l'attrezzatura, chiede al collega.
No, grazie, beh, forse più tardi, però prima devo trovare mio padre.
D'accordo, beh, allora se vuole può aspettarlo su quella panca.
No,
mi scusi, il 44 è piccolo, non avete un 45?
Sì, vado a vedere.
Però gli sci sono perfetti. Quanto costano per una settimana con il casco e i bastoncini?
Papà si chiama Solal, Solal Eilman, è un giornalista, l'ha mai incontrato?
No, non mi dice niente, 150 euro.
si ricorda della setta degli Ekran, l'omicidio di Roxanne Vial?
Sì, me la ricordo. Che storia orribile.
Non lei. Lei se lo ricorda?
Sì, vagamente, come tutti. Ne ho un paio numero 45, li
Bene.
Cerco.
Grazie.
Ida si avvicina a una fila di sci allineati, alza le sopracciglia e ne urta uno.
Accidenti, che imbranata.
La aiuterà il mio collega. Romeo, puoi prendere per questo signore gli All Speed numero 45? Grazie.
Romeo, l'amico, annuisce.
Mio padre indagava su questa storia 30 anni fa. È tornato qui la settimana scorsa ed è stato rapito.
Non saprei che cosa fare per lei. Chiami la polizia.
Non guardi mai i documentari True Crime?
No.
La polizia è coinvolta in 2 casi su 3. Davvero. E comunque a me servi tu. Guarda, questa era nella stanza d'albergo di papà. Sei tu, giusto? Era nel suo dossier sulla setta.
Una foto di Jarrow.
Jarrow, non trovo gli ospedali.
Ascolta, non so perché avesse la mia foto, ma io qui ci lavoro. Mi metterai nei guai.
Oh, ma certo, devi tenere un profilo basso per via della condizionale.
Lui la spinge tra alcuni scaffali.
Come fai a saperlo? Chi sei tu?
So che non sto gestendo bene la situazione. Scusa, non sono abituata alle interazioni sociali reali. Mi chiamo Ida, mi occupo di web sleuthing.
Di cosa?
Web sleuthing. Indagini partecipative online. Ho creato un forum, si chiama IDATA. IDATA. Comunque, io e i miei iscritti scegliamo un'indagine e raccogliamo dati online. Essendo in centinaia, troviamo gli indizi rapidamente.
Sì, ma la mia fedina penale non è di certo su internet.
Già, ma le persone non sanno quanti dati loro e della famiglia accedono di continuo su internet. Seguimi, ho iniziato cercando il tuo nome. Beh, non c'era molto, i tuoi social sono impostati sulla modalità privato, ma hai un vecchio account su ex compagni di classe che non usi da 10 anni e da lì ho scoperto che studiavi medicina. Non sei diventato un oculista, perciò qualcosa è andato storto. C'entrano le foto dell'associazione degli studenti della tua università su Instagram, dove ti si vede in uno stato, direi, penoso. Ma sei anche in molte foto con la studentessa Anais Aymar, nelle quali si è taggata. Che forza, ho trovato il suo nome in un blog di ostetriche sotto una foto dove voi due eravate a un corso preparto. Che carini. Meno carina era la tua t-shirt con sopra una foglia di marijuana, ma sulla tua t-shirt c'era anche il logo di un nightclub, il Nuke. Aveva 2072 recensioni su TripAdvisor, così i miei iscritti hanno trovato un commento del 2022 che criticava un barista alto e mulatto di nome Jarrow che non sapeva quanta vodka ci volesse in un Sex on the Beach. Così sei diventato barista. Dimmi, perché sei passato da medicina a lavorare come barista e poi a noleggiare degli sci? Perché ti saboti da solo? Deve esserci un trauma dietro e sembra che anche le cose con la tua ragazza siano andate male, perché una delle sue playlist su Spotify si chiamava Canzoni per la fine di una storia, con pezzi di James Blunt. Comunque, ciò non spiega perché tu sia alleviona. Internet non ha saputo aiutarmi, ma la mia community sì. L'ex del cugino di uno dei miei iscritti lavora alla prefettura e ha detto che il tuo negozio è accreditato per il reinserimento professionale di ex detenuti. Perciò ho fatto 1+1 e... condizionale.
Jarrow, non riesco a trovare gli All Speed.
Ora devo andare, ma ti assicuro che io non ho mai visto tuo padre.
Ida, che indossa un colbacco grigio e un giaccone rosa e panna decorato con alcune stelle, attraversa la strada innevata e si avvicina all'utilitaria. Nascosto tra alcune siepi, qualcuno la spia aprire la portiera. Ida si siede al posto di guida, prende un dossier e sfoglia alcune pagine piene di articoli di giornale e vecchie foto. Infila la foto di Jarrow in un foglio trasparente. Una goccia di sangue cade sul dossier.
Oh no!
Si stringe il naso.
No, ti prego, non ora.
Inclina la testa all'indietro. Alla stazione sciistica, un uomo e una ragazza mora si avvicinano a Jarrow.
Jarrow, questa donna era sulla seggiovia e le è caduta la tavola nella foresta. Puoi cercarla?
Dov'è la foresta?
Beh, è da quella parte. Ti accompagno, così sarà più semplice.
Bene, vi lascio.
La ragazza sorride. Più tardi, lei e Jarrow camminano per un sentiero innevato tra gli abeti.
Lavoro nel circolo ricreativo del paese. Resterò per la stagione. Tu sei nuovo, giusto? Di dove sei?
Parigi.
Oh, che bello! Di solito Thierry ha l'abitudine di assumere i disagiati della zona.
Manca molto?
No, è proprio qua.
Indica una tavola poggiata sul tronco di un albero e sorride a Jarrow.
Non capisco.
Vedi, in realtà io desideravo parlarti.
E dato che sei sempre molto occupato, allora ho detto una piccola bugia.
Lui distoglie lo sguardo.
Sì, ma ora non posso, sto lavorando.
Oh, sempre il lavoro, il lavoro. Prenditi qualche minuto.
Lo bacia impetuosamente. Lui ricambia, poi la allontana.
Non ora. Sei magnifica, ne ho molta voglia, ma devo tornare al lavoro. Ci vediamo stasera.
Sì, ma stasera lavoro, è un peccato.
La respinge ancora.
Io non posso perdere il posto.
D'accordo. Ti saluto.
La ragazza si allontana tra gli alberi.
Che tipo strana.
Recupera la tavola sbuffando.
No, no, lascia perdere. Lascia perdere, è uno spreco di tempo. Non lo voglio neanche più.
La ragazza, al telefono, si ferma.
Credo che abbia cambiato idea. Ti richiamo.
Si guarda intorno. Una mano coperta da un guanto nero preme sulla bocca della ragazza. Di sera, un pick-up sopra cui viaggiano Romeo e Jaro percorre una strada buia e si ferma davanti a una casa in mezzo alla foresta.
Grazie, amico. A domani.
Sì, ma dovresti trovarti un'auto oppure morirai qui. Specie se devi salire alla stazione ogni giorno.
Sì, lo so, ma non ho molti soldi ora.
Lavoro anche in un'auto-officina. Vedrò che posso fare.
Com'è possibile? Hanno tutti e tre lavori qui.
Funziona così, amico. Devi essere flessibile.
Grazie comunque.
Romeo, un ragazzo biondo con un piercing a un orecchio, gli fa un cenno con la testa. Jaro si ferma un istante a guardare un granaio con le luci accese all'interno. Poi entra.
Cos'è successo?
Un uomo e una donna si voltano.
Un attacco di lupi.
Una pecora sventrata giace su un telo.
Posso aiutarvi?
A fare cosa?
Non so.
È la terza volta, non ne posso più.
L'uomo, calvo e con la barba incolta, esce. La donna tiene una mano su un fianco e guarda Jaro.
Devi scusarlo, questo non è proprio un periodo facile.
E non lo aiuta il fatto che io sia qui.
No, ti sbagli, siamo felici che tu ci sia. Ma ovviamente per tuo zio. Gli riporta alla mente quello che è accaduto a tua madre. E immagino che anche per te non sia facile stare qui.
Scusa, vado a dormire, sono sfinito.
La zia di Jaro, una donna con capelli e occhi scuri, segue con lo sguardo il nipote che esce dal granaio. In casa, Jaro sale per una scala, lancia uno sguardo a una porta chiusa con su scritto Juliet, poi prosegue in un corridoio. Entra in camera, accende la luce e chiude la porta. Si siede sul letto e prende il telefono. Sullo sfondo, la foto di una bambina con una maglia a righe. Jaro apre la rubrica e seleziona il contatto Anaïs.
Smettila di chiamarmi, Jaro.
Non puoi impedirmi di parlare con mia figlia.
Ti ho già detto che ho bisogno di tempo per riflettere.
Riflettere su cosa, Anaïs?
Su ciò che è meglio per lei. Che cosa succederà se andrai in prigione?
Jaro si stende.
Te l'ho già detto. Ho smesso di fare cazzate. Farò attenzione, fra 6 mesi tornerò a Parigi.
Ma non sarà mai finita. Sai che hai altre cose da sistemare e se rifiuti di vedere uno psicologo...
Smettila con questa storia.
Ho assunto un avvocato.
Come un avvocato?
Chiederò la custodia esclusiva.
Si rimette seduto.
Non puoi farmi questo. D'accordo, è sempre stato complicato tra noi e ti ho ingannata, ma... Sono un buon padre, Anaïs. Tu lo sai bene.
Se tu fossi un buon padre, non dovrei mentire a Malia. Non dovrei dirle che non puoi andare a prenderla agli allenamenti perché ti hanno ordinato di lasciare Parigi.
Anaïs.
Scaglia il telefono a terra. Si mette una mano davanti alla bocca e guarda pensieroso davanti a sé. Al crepuscolo, l'utilitaria di Ida percorre una strada innevata tra gli abeti e raggiunge un albergo in stile anni 70. I Ida entra in una camera e si siede sul letto. Della carta da parati che rappresenta un paesaggio montuoso occupa l'intera parete dietro la testata. La ragazza appoggia il dossier sul letto e si toglie un paio di auricolari dalle orecchie. Demoralizzata, si sfila la parrucca rosa, rivelando i capelli biondi diradati e spettinati. Alcune pagine del dossier cadono per terra. Una di queste mostra le foto di una manifestazione e ha una chiave fissata con del nastro adesivo. Ida solleva la pagina e la scruta, poi scatta una foto della chiave con il telefono. La invia su Idata, allegando un messaggio. Ho trovato questa nella cartella di mio padre. Sapete cosa apre? È per un caso. Ida consulta il dossier seduta sulla moquette. Un vecchio telefono fisso è per terra accanto a lei.
Solal, avresti dovuto portarmi il ragazzo.
L'immagine si capovolge.
Lei chi è?
Devi portarmi Jaro.
Ida resta immobile e con lo sguardo terrorizzato. Di notte, nel bosco, i rami degli alberi nascondono l'ingresso di una grotta. All'interno, alcuni fuochi illuminano l'ambiente. La ragazza mora che aveva baciato Jaro è legata e imbavagliata. Una sagoma vestita di nero le si avvicina e le spalma sul viso dell'antracite. È giorno. Jaro si sveglia di soprassalto in camera. I lunghi capelli ricci gli scendono sulla schiena nuda, costellata di cicatrici e ustioni. Jaro prende una maglietta ed esce.
Come va, Marie?
Bene, e tu?
Mi dispiace disturbarti presto, ma so che il nipote di Claude sta da voi.
Sì.
Jaro Gazzè. Posso parlargli?
Perché? C'è qualche problema?
No, non preoccuparti. Mi cercava?
In una stazione della Gendarmeria Nazionale.
Jaro Gazzè. Condannato a 6 mesi con la condizionale per possesso di stupefacenti. È fortunato, il giudice non l'ha mandata in prigione.
Lavoravo in un club e ho fatto favori che non avrei dovuto fare.
Per questo ha denunciato il giro di droga? Ci è voluta la morte di una cliente per farle ritrovare la sua coscienza, ma meglio tardi che mai. Suppongo che la condizionale e l'ordine restrittivo per il suo luogo di residenza siano le ragioni della sua presenza qui. Mi occuperò io della sua sorveglianza giudiziaria.
Beh, lo vede, sono qui, lavoro, non voglio problemi.
È tardi per questo.
Gli mostra una foto.
Guardi, la conosce?
Lui la osserva, ritrae la ragazza che lo aveva baciato.
Ha noleggiato una tavola dove lavoro.
Tutto qua? Eppure siete andati via insieme alle 17.
Sì, per cercare la sua tavola. Perché? Che cosa vi ha raccontato?
Non ha raccontato niente e non è più rientrata. Dato che lei è l'ultima persona che l'ha vista, speravo potesse aiutarci a trovarla, dicendomi che cosa è successo tra voi due.
Non è successo niente. Non so dove sia questa donna.
Pessimo karma, comunque. Da quanto tempo è qua? 2 giorni? E avviene una sparizione inquietante. A che ora vi siete lasciati?
Non lo so, saranno state le 6. Ma stava bene.
E allora che cosa le è accaduto?
Ma non lo so, lo giuro.
Tenente, c'è una signorina che afferma di avere informazioni sulla ragazza scomparsa.
Jaro e la tenente si guardano sorpresi.
D'accordo, torno subito.
Si alza e va verso l'ingresso, separato dall'ufficio da una grande vetrata.
Buongiorno.
Buongiorno, mi scusi, avrei delle informazioni. Vede, io conosco il ragazzo con cui...
Ida mostra qualcosa alla tenente, che scambia uno sguardo con Jaro. Più tardi, il ragazzo esce dalla stazione della gendarmeria. Ida, seduta sul cofano dell'utilitaria, alza le braccia nella sua direzione e gli apre la portiera.
Senti, che cosa le hai raccontato?
Che stavo facendo una passeggiata e ti ho visto parlare con la ragazza scomparsa. Beh, io ti stavo seguendo, ma questo non l'ho detto. Forza, sali! Sali!
Ma stai facendo sul serio? Mi prendi per il culo?
No, ho detto la verità, che tu sei andato da una parte e lei dall'altra. Sei un ragazzo di colore con precedenti, ti avrebbero tenuto lì dentro. Se è successo qualcosa a lei, non dovrebbero sprecare tempo con te. E poi devi aiutarmi a trovare mio padre. Non ho altre soluzioni. Dobbiamo essere al manicomio tra un'ora e mezza.
Cosa? Ma che dici?
So perché papà era interessato a te. Caleb Johnson, il guru della setta degli Ecran, è rinchiuso in quell'istituto da almeno 30 anni. Si dà il caso che abbia chiamato la stanza di mio padre ieri notte e che io abbia rintracciato la chiamata.
Che cosa ha a che fare con me?
Scusami. Vedi, Caleb Johnson ha chiesto di incontrarti.
Cosa? Perché lui vuole incontrarmi? E come fa a conoscermi?
Per questo abbiamo appuntamento.
No, aspetta un istante! Non ha niente a che fare con me. Dovrei incontrare uno psicopatico in un manicomio quando vogliono collegarmi alla scomparsa di una ragazza.
Beh, è vero, se la metti così.
Infatti.
No, ma nessuno deve sapere che mi hai accompagnata.
Sai una cosa? Buona fortuna.
No. Ida blocca le portiere.
Unica pista, aiutami.
Fammi scendere, Jarou, non sei divertente.
Jarou,
fammi
ho
scendere.
Bisogno di te. No, no,
no,
Jarou,
lasciami.
Basta.
Fammi Jarou, scendere. Basta.
Lei aziona un taser sul collo di Jarou.
Desolata, ma non ho molto tempo.
Jarou ha perso i sensi. Nella stazione della gendarmeria, un agente con i capelli corti e la barba si avvicina alla scrivania della tenente.
E l'interrogatorio?
Il ragazzo ha un alibi, ma non gli ho creduto.
Dove vai?
Devo vedere Charlene, alla stazione dove è sparita la ragazza.
Ferma.
Che c'è?
Non avrei chiamato l'unità cinofila, è sparita da meno di 24 ore.
Ho un brutto presentimento.
Giovanna, no, per favore. Ricominci con la teoria sulle sparizioni.
Ma non è una teoria. Come chiameresti due o tre casi irrisolti di sparizioni?
Sono statistiche nazionali. 190 persone muoiono in montagna ogni anno, siamo nella media, il tuo dossier è vuoto.
Sì, perché non ho un euro per indagare.
No, è vuoto, perché non c'è alcuna indagine. Ferma.
Ferma.
Giovanna si ferma sull'uscita.
Devi andarci piano. Tutto qua. D'accordo, non voglio un altro caso Fournier. Né elicotteri da ricerca per un tizio che se n'è andato di casa senza avvertire la moglie.
Non ero me stessa in quel momento e tu lo sai. Sto bene ora.
Sto solo dicendo che per Emma Marsé sarebbe meglio se fosse Sofiana.
Io sto bene. D'accordo?
I colleghi nell'ufficio tengono gli occhi bassi.
Va a prendere Tituan alle 6 al circolo ricreativo.
La gente con la barba sospira dispiaciuto. L'utilitaria di Ida sfreccia lungo una strada di montagna. Jarou, con le mani legate alla maniglia interna, riprende conoscenza.
Ma che succede?
Ah, ti sei svegliato. Come va? Temevo che il voltaggio del taser fosse alto. Ho letto il manuale, ma era la prima volta che lo usavo.
Devi slegarmi.
Stai bene?
Devi slegarmi! Slegami!
Ci è andata bene. Devi stare attento, perché servono gli pneumatici da neve qui e non so se...
È pazza questa donna!
Ah, no... Andrà bene, entrerai nel manicomio, chiederai a Caleb di mio padre e tra un'ora sarà tutto finito.
Ti ho detto che non lo farò, è chiaro?
Era quello che temevo. Spero che i poliziotti saranno comprensivi.
Comprensivi per cosa?
Quando ritirerò la mia deposizione.
Va bene, fallo, hai ragione, finirai in prigione prima di me.
Tu credi?
Non lo so, agente, mi dispiace. Mi è costretta a farlo. Diceva che se non avessi fatto quello che voleva mi avrebbe ucciso. Perciò ho fatto come mi ha detto e mi sento malissimo. Mi sento così in colpo.
Niente male, eh? Ho passato l'infanzia a guardare i fate entrare l'accusato e ho imparato parecchio.
Se pensi di entrare in un ospedale psichiatrico, ti sbagli.
No, non sarà un problema. Il direttore del servizio sanitario mi deve un favore. Ho ritrovato il suo cane e mi aveva contattata tramite il mio sito perché aveva perso il suo genere.
Me ne fotto!
È un peccato, perché ci ha permesso di scoprire un traffico di cani nel parco e di conseguenza...
Non me ne frega un cazzo! Slegami subito! Ehi, sto parlando con te! Slegami!
Fragilino! Rilassati! Goditi il paesaggio!
Giovanna è nel bosco con l'agente dell'unità cinofila Charlene e un pastore tedesco.
Ha fatto una bella passeggiata la tua cliente. Vai, tieni! Cerca! Bravo, cane! Cerca! Che cosa hai trovato?
Le due agenti raschiano via della neve, rivelando delle sbarre di metallo che chiudono l'ingresso della grotta. Giovanna punta una torcia all'interno.
È l'ingresso di una miniera.
Giovanna alza lo sguardo verso un costone di roccia alla sua destra e vede due persone con una tuta protettiva gialla e una visiera opaca.
Ehi! Ehi!
Corre nella loro direzione. La terra trema. Giovanna e Charlène cadono sulla neve.
Ma che cosa è stato?
Giovanna guarda verso l'alto. Le due persone in tuta sono scomparse. Un edificio austero domina la vetta di una montagna innevata.
Dunque, il professor Chavan mi ha spiegato che voi due siete ricercatori di psicologia?
Sì, studiamo il risorgere delle sette dopo il Covid. È davvero...
Nell'istituto psichiatrico, un paziente li osserva con uno sguardo sinistro.
Preoccupante.
Ida e Jaro seguono l'infermiera su una scalinata.
Sono rimasta sorpresa che il professor Chavan abbia autorizzato la vostra visita al signor Johnson. È un paziente molto particolare.
Usa un badge per aprire una porta.
È pericoloso?
Dopo 30 anni di antipsicotici, più nessuno è pericoloso.
Tanto lei ha un taser.
Come?
Sta scherzando. L'ho lasciato in auto. Io non sono pazza.
Si fermano davanti alla porta vetrata di una stanza. Un uomo è seduto di spalle su un letto.
Avete 15 minuti.
Ida e Jaro si scambiano un'occhiata inquieta. Poi entrano. Si fermano a pochi metri dal letto, mentre l'infermiera esce.
Signor Johnson.
Ida avanza a piccoli passi e si ferma davanti all'uomo. Scruta il volto di Caleb Johnson, che ha capelli e barba grigi e tiene lo sguardo fisso davanti a sé.
Guardi, credo che conosca mio padre.
Ida gli avvicina il telefono e gli mostra una foto di Solal.
Cosa gli è successo? Me lo dica. Perché era venuto a trovarla?
Lui alza lentamente gli occhi verso Ida.
Perché voleva che portassi Jaro?
Jaro.
Caleb si volta verso Jaro. Fissa il ragazzo con i suoi occhi azzurro ghiaccio.
Non mi ero affatto sbagliato. Riconosco la sua anima nei tuoi occhi.
Cosa?
C'è la stessa lotta tra l'ombra e la luce. Nonostante gli insegnamenti, l'ombra ha avuto la meglio.
Di chi sta parlando, signor Johnson?
Le fiamme. Le fiamme che hanno divorato Giulietta bruciano ancora.
Jaro gli si avvicina.
Come conosce mia madre?
Ti ho sognato molto spesso.
Si alza.
Il figlio dell'Eletta.
Un bambino entra in una stanza invasa dalle fiamme.
Aspetta, tua madre era nella sua setta?
No, io non lo so.
Se vuoi vivere, devi combattere le tenebre con la vera luce.
Come se voglio vivere? Ma che
cosa? Le fiamme torneranno per te, torneranno per tutta la tua discendenza.
Che cosa hai detto? Minacci la mia famiglia!
No, lascialo!
Le fiamme torneranno!
Jaro scaraventa Caleb sul letto e si gira verso Ida.
Va bene, hai quello che volevi adesso! Dimentica che io esista!
Esce dalla stanza.
Non posso guarirla. Non più ora.
Mio padre le ha detto che sono malata. È mio padre. Mi dica dov'è, per favore. Me lo dica, la supplico.
Ora basta.
Signor
deve
Johnson,
uscire.
Mio padre,
esca,
sono...
avanti.
Mi dica dov'è.
Ho detto che deve
mi
uscire
dov'è.
Ora.
La prego,
venga,
mi dica dov'è, signor Johnson.
Non faccia la storia.
No!
Il bambino cammina in un corridoio pervaso dal fumo. Nell'istituto psichiatrico, Jaro tira un calcio a un carrello e si siede per terra. In un flashback, Jaro da bambino si sveglia in una cameretta. Esce nel corridoio pieno di fumo, illuminato da una luce calda, e avanza lentamente. Si avvicina alla porta di una stanza e la apre. Le fiamme divorano la cucina dell'appartamento. La madre, una giovane donna mora, giace inerte per terra con la schiena contro un tavolo. Nel presente, Jaro si preme un pugno contro la bocca. Una sottile nebbia si leva sulle cime innevate delle montagne. I capelli lunghi di una donna fluttuano sott'acqua. È il cadavere di Emma Marseille, che galleggia sotto una lastra di ghiaccio. I pattini di una ragazzina strisciano su un lago gelato.
Il ghiaccio è perfetto, è incredibile!
Si piega sulle ginocchia e sfiora il ghiaccio con entrambe le mani.
È bellissimo così!
Un coetaneo la filma con un drone.
Avremo più di 10.000 visualizzazioni!
Lui indossa un visore di realtà virtuale e controlla il drone con un joystick.
Va bene, hai registrato?
C'è qualcosa di strano. Il ghiaccio!
La ragazzina vede la sagoma di Emma sotto di lei. Cade sul ghiaccio. La ragazzina, Marin, sprofonda in acqua. Il cadavere di Emma la spinge verso il fondo. Una motoslitta si ferma fuori dalla stazione della gendarmeria. Giovanna scende e raggiunge la gente con la barba.
Emma Marseille.
L'hanno tirata fuori.
Ti ho detto che avevo un presentimento.
Apre un sacco bianco su una barella. Una macchia nera sporca il viso di Emma.
C'è dell'antracite sul suo viso.
Non ricominciare, non trarre conclusioni affrettate.
È come Roxanne Vial nel 94.
Quanti ragazzini ubriachi hai arrestato che si mettevano dell'antracite sul viso? Ormai è diventata una tradizione qui.
Ma non li abbiamo trovati morti nel lago. Sappiamo cosa gli è successo.
Ha subito un trauma cranico, ma può anche essere morta per annegamento. Però non creiamo il panico 2 giorni prima della festa d'inverno, eh? Facciamo le cose per bene. E aspettiamo il referto del patologo.
Sì.
Hai novità sul sospettato?
Sto verificando la dichiarazione che ha rilasciato la ragazza.
E l'unità cinofila?
Il cane ci ha condotti all'ingresso di una miniera, alla Valette. Hai sentito il terremoto?
Il terremoto?
Sì.
Ah, ora ho capito. Deve essere l'Arcasia. Hanno avuto l'autorizzazione per riaprire parti della miniera e stanno usando gli esplosivi. Credo stiano cercando altro carbone o qualcosa di simile.
E perché non sono stata messa al corrente?
Dopo ciò che è accaduto l'anno scorso, i superiori devono imparare a fidarsi di te.
In un flashback, Giovanna è stesa su un letto di ospedale, con gli occhi sbarrati e lo sguardo fisso davanti a sé. Nel presente, fuori da una piccola casa prefabbricata, un pitbull marrone solleva allarmato la testa. Romeo armeggia con una moto da cross.
No, calmati, lui è un amico.
Jaro gli si avvicina torvo.
Ciao, come va?
È ancora in programma la festa?
Sì, ma pensavo non facesse al caso tuo.
Andiamoci.
Va bene.
Un fiume scorre accanto a un borgo arroccato a valle. A bordo del pick-up di Romeo, Jaro nota uno striscione appeso fuori da una casa, con la scritta «Non siamo cavie».
Che città deprimente.
Me ne sono accorto. Ma non è sempre stata così. Anzi, è sempre stata così. Ma quando ero piccolo era più viva, prima che le miniere chiudessero. E poi, scusa, ma il paesaggio è grandioso. E la stazione sciistica è da urlo. Ma com'è possibile che tu non sia mai venuto qui se... E se tua madre era di qui? Neanche in vacanza?
Ho sempre vissuto a Parigi con mio padre. Mia madre si uccise quando avevo 7 anni. Diede fuoco al nostro appartamento.
Oh, porca. Cazzo, mi dispiace. Guarda nel vano portaoggetti. Dai. C'è un piccolo contenitore bianco e nero.
Jaro prende una scatolina di latta con all'interno delle pasticche rosa e azzurre.
Viviamo in uno schifoso buco, ma possiamo dimenticarcene.
Jaro lo fissa serio, poi scruta le pasticche con aria dubbiosa. Il pick-up percorre le stradine del borgo. Al crepuscolo, si ferma in riva al lago. I due ragazzi salgono a bordo di una barchetta guidata da un uomo vestito di nero, che li osserva con uno sguardo inquietante. Romeo guarda Jaro e sorride. La barchetta avanza verso l'abitazione con le pareti bianche, illuminata da 2 file di lampadine che corrono lungo la facciata. Attraversano il pontile e arrivano davanti alla casa.
Allora? Come ti sembra? Non è un posto pazzesco? E non sai che cosa è successo? 30 anni fa una setta si trasferì qui e vennero trovati tutti morti. È forte, vero?
Jaro si ferma con un'espressione turbata, poi si ricompone.
Che cosa si prende?
No, lascia perdere.
Una ragazza con il viso macchiato di nero balla all'ingresso.
Nessuno può entrare senza il segno di purificazione.
Indica una ciotola piena di antracite. Romeo sorride divertito e se ne spalma una manciata sul volto. Poi Jaro fa lo stesso.
Welcome.
La ragazza solleva un braccio verso la porta e fa un ampio sorriso. Romeo e Jaro spostano una tela ed entrano, unendosi ad altre persone che ballano nel salone circolare. Alcune candele illuminano l'affresco che rappresenta Caleb Johnson. In una lavanderia, del detersivo in polvere scende in una lavatrice. Ida, che indossa una felpa con un cappuccio sulla testa, avvicina il telefono a un orecchio.
Signorina Elman, sono il dottor Guillon. La chiamo un'ultima volta per convincerla a continuare il trattamento. Le possibilità di remissione sono basse, ma le giuro che la chemioterapia potrebbe prolungare la sua aspettativa di vita persino di un anno. Mi richiami quando riceve questo messaggio, così possiamo parlare e discutere della situazione.
Vista dall'oblò della lavatrice, la sagoma di Ida inizia a girare, mescolandosi alle immagini della sigla del programma Fate entrare l'accusato. Ida da bambina guarda la TV in una camera sterile.
Amore, è ora di dormire adesso.
Oh no, per favore, possiamo guardarne ancora uno?
No, ora devi dormire e io domani devo alzarmi per andare al lavoro.
Sola lei in una stanza adiacente.
Tornerò domani sera, come sempre.
Ci sono tutti gli elementi di un gran poliziesco, c'è un cadavere.
So bene che è difficile stare sempre da soli e per questo ti ho portato un regalino.
Ida si volta elettrizzata verso di lui.
Caspita!
Il padre regge un pacco regalo. Nella camera sterile, apre una cassetta in metallo e lo prende.
Wow, è un computer!
Ho chiesto di farti installare una connessione internet, così potremo vederci anche quando non sarò qui con te. E potrai parlare con persone di tutto il mondo quando ti farà piacere.
Un portatile verde.
Grazie, papino mio!
Ida si avvicina al padre e gli dà un bacio attraverso il vetro. Nella lavanderia. Il suo volto, illuminato da una luce azzurra, è rigato dalle lacrime. Ida riceve dei messaggi riguardo alla chiave nel dossier.
Ho fatto una ricerca inversa di immagini, ma non ha dato risultati.
È la marca austriaca. Il numero di serie indica che è stata fabbricata in Corea negli anni 80.
Ciao ragazzi, io vivo a Busan, quindi sono andato a chiedere e c'era un'impresa francese che era il loro assidua cliente negli anni 90.
L'azienda si chiama Belmar. Sul sito c'era scritto che avevano 3 progetti nel Rhône-Alpes.
E ce n'è uno a Leviorà.
La posizione di un garage sotterraneo spunta su una mappa. La visuale si avvicina sulla mappa. Di sera, Ida è in piedi davanti a un portone sbarrato, con sopra un neon rosso che recita parcheggio. Si guarda intorno ed entra. All'interno, una rampa circolare costeggia decine di box con le saracinesche chiuse. Ida guarda verso il basso. Il parcheggio scende per diversi piani. La ragazza avanza tra i box numerati. Indossa la felpa con il cappuccio sulla testa e un paio di leggings chiari. Si ferma davanti al box con il numero 113. Si guarda alle spalle con aria preoccupata, poi scruta la chiave e si avvicina alla saracinesca. Si piega sulle ginocchia e infila la chiave in una serratura. Esita un istante, osservando la saracinesca grigia. Dà un'occhiata all'interno buio e accende un interruttore. Alcuni neon illuminano 2 scrivanie piene di schermi a tubo catodico e altri vecchi dispositivi. Ida richiude la saracinesca. Si guarda intorno inquieta, poi avanza lentamente nella stanza, passando accanto a un piccolo frigorifero e un forno a microonde. Diversi scaffali sono ricolmi di videocassette numerate. Una di queste cade. Un gatto grigio la guarda dallo scaffale.
Ma che cosa fai tu qua? Mi hai spaventata. Sei solo? Sei stato abbandonato. Anch'io.
Il gatto salta su una scrivania.
Per caso hai visto mio padre?
Lei lo accarezza e lo prende in braccio.
Perché questo sembra il suo box, no?
Scruta gli scaffali pieni di videocassette e si siede a una delle scrivanie.
Non hai idea di dove sia? Non è per girare un reportage che veniva qui 30 anni fa. Direi piuttosto che sembra un'indagine. La domanda è perché non l'ha mai finita? Hai ragione. Perché è tornato qui?
Ida abbassa lo sguardo sulla videocassetta caduta dallo scaffale. Si alza e la prende. Sulla custodia, una scritta in nero recita Juliette C. Ritorna alla scrivania, esamina gli schermi e gli altri dispositivi e preme un pulsante. Toglie la videocassetta dalla custodia e la inserisce in un videoregistratore. Si siede e avvicina lentamente l'indice a un pulsante bianco. Indossa un paio di cuffie e guarda in uno schermo davanti a sé. Nella casa sul lago, Jaro balla in pista bevendo da una bottiglia. Una ragazza a petto nudo balla con gli occhi chiusi. Romeo tiene un braccio sulla spalla di un ragazzo con i capelli scuri e lo bacia. Davanti all'affresco, Jaro sniffa una striscia di cocaina.
Il figlio dell'Eletta. Le fiamme che hanno divorato Giulietta bruciano ancora. Riconosco la sua anima nei tuoi occhi. C'è la stessa lotta tra l'ombra e la luce. Le fiamme torneranno per te e per la tua discendenza.
Jaro sale una scalinata barcollando e si inginocchia in un bagno. Esce su un balcone che si affaccia sul lago e si appoggia alla ringhiera. Prende il telefono. Apre un social network e guarda un video a tempo pubblicato da Anais, in cui sua figlia Malia gioca con delle bolle di sapone.
Guarda, è gigante! Non vuole staccarsi?
La bambina ha i capelli ricci legati e indossa un giubbotto rosa.
Sono sicura di poterla prendere.
Che cosa faccio qui?
Rientra e passa accanto a due giovani impegnati in un amplesso. Un ragazzo calvo gli si avvicina minaccioso.
Guarda, è lui!
Oh, come ti permetti di farti vedere qui?
Lasciami stare.
Hai ucciso una ragazza, l'hai gettata nel lago. E pensi di poter venire alla festa? Sei impazzito per caso?
Che cosa hai detto? È morta.
Avanti, vattene via! Lasciami stare! Lasciami!
Jaro gli sferra un pugno al volto e il ragazzo calvo si accascia. Poi si rialza e tiene fermo Jaro per le braccia, mentre un altro lo prende a pugni. Arriva Romeo. I due scendono di corsa le scale. Alle prime luci dell'alba, la casa vista sottosopra si riflette nel lago. Nell'albergo.
Ida, sono nella merda. La ragazza che è scomparsa, Emma, è morta. Devi aiutarmi, altrimenti mi daranno la colpa.
È probabile, specie se non ti lavi la faccia.
Cosa?
Beh, fa come vuoi, ma Emma aveva lo stesso segno di antracite e non è positivo.
Come fai a saperlo?
Lei alza le sopracciglia ed entra in camera.
Grazie al tuo sito web. Come si chiama quella roba?
Sleuthing. Popcorn?
Un piccolo televisore è acceso.
Ho recuperato le videocassette di papà. Sono una miniera d'oro di informazioni sulla setta degli ecran. Ha intervistato tutti i protagonisti.
Ida avvia una videocassetta. Una ragazza compare sullo schermo.
A mia madre.
Sai chi era la sua migliore amica? Roxanne Vial.
la liceale del 1994. La prima vittima.
Jaro fissa il televisore a bocca aperta.
Non posso crederci. Non è possibile.
Questo non è niente, guarda.
Lui si siede sul letto.
All'inizio è stata un'idea di Roxanne visitare la casa sul lago, quella della comunità. Organizzavano belle feste, divertenti. Ma poi presto ho capito che succedeva qualcosa di molto potente lì. Caleb mi aveva detto che ero speciale. Così ho continuato ad andarci da sola. Sì, amavo Caleb, ma non come credeva la gente.
Che cosa diceva la gente?
Giulietta abbassa lo sguardo.
Dicevano che tutte le donne che andavano lì erano innamorate di lui e che facevano cose. La polizia sostiene che è per questo che mento, ma io non sto mentendo. Caleb non ha ucciso Roxanne, non avrebbe potuto. Nessuno mi crede, pensano che io sia pazza.
Io non penso che tu sia pazza, Giulietta, niente affatto. Io la penso esattamente come te.
Ida ferma il video su un primo piano di Juliette, una giovane con i capelli ondulati e gli occhi chiari.
Mio padre e tua madre pensavano che Caleb fosse innocente.
Ma se l'assassino non è stato preso, potrebbe aver ucciso lui, Emma.
È possibile.
Perché tuo padre non ha mai detto niente?
Può darsi che gli mancassero delle prove, ma se è tornato per riguardare le videocassette e per vedere Caleb, aveva di certo scoperto qualcosa. O forse stava seguendo una pista, capisci? Per questo se la sono presa con lui. Magari se la sono presa anche con tua madre.
Ma lei soffriva di depressione. Si è suicidata anni dopo questa storia.
Ida incrocia le braccia.
Sei sicuro sia stato un suicidio?
La parete dietro al letto esplode. I due ragazzi vengono scaraventati sul pavimento. Le fiamme invadono la stanza. Jaro è immobile per terra, con lo sguardo fisso davanti a sé. In un flashback, rivede la madre inerte nella cucina che va a fuoco. I titoli di coda appaiono in francese. Audiodescrizione a cura di Descriptive Video Works, scritta da Tullio Tricarico Millefiori. Doppiaggio italiano e sonorizzazione a cura di Aiuno Italy. Dialoghi italiani, Linda Barani. Direzione del doppiaggio, Massimo Corizza. Assistente al doppiaggio, Fabio Signorini. Fonico di doppiaggio, Gianluca Mastroianni. Fonico di mix, Gaetano Musso. Veronica Puccio è la voce di Ida. Federico Campaiola è Romeo. Gabriele Sabatini è Jaro. Giulia Franceschetti è Giovanna. Seguono altri titoli di coda. Copyright 2023, Anthracite Production, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Tutti i diritti riservati.